Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia Zamora Marcel, come il chef Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
Un saluto a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di radiazione.info. Oggi che è il 20 gennaio 2018 dopo Cristo, saluto il mio co-conduttore Michelino
Sherman,
direttamente dall'oltretomba, da cui si è svegliato quest'oggi in preda a post.
Svegliato è una parola grossa, nel senso. Adesso andiamoci con calma.
Come sentite, è qui. Non sappiamo dire se è sveglio o meno, però è con noi e questo ci fa senz'altro piacere. Mi toccherà bere da solo questa puntata, ma...
Io sto bevendo un sacco di acqua gassata a gagganella oggi, eh?
A gagganella, proprio.
Mi faccio un altro sciottino, voilà.
Io sono uno di quelli che nega il ruolo dell'alcol come lubrificante sociale, posso continuare a bere anche se sono da solo e mi diverto lo stesso, quindi tu continua pure con la tua acqua guizza per fare un po' di promozione, metti mai che ci danno 2 euro anche quelli della guizza.
Ma sei com'è? Frizzante, eh?
Frizzante, buonissimo, buonissimo, assaggiate anche
io. A gagganella.
Va bene, dai, vediamo se
controsigla
almeno...
Controsigla e poi...
Bravissimo.
Hai visto, eh?
Quella è la nostra controsigla.
Barricate, 0.000 punk, ci sentiamo fra pochissimo.
Yeah.
cominciamo allora questa bella puntata della rabbia del sabato sera. Te sei già scatenato con le informazioni di qualità, vedo.
Sì, solo informazioni di qualità.
Oh, mi fa piacere, però dobbiamo subito cominciare con la serietà. Poi queste le teniamo per dopo, perché ci colleghiamo tra pochi minuti subito con Ghedi. Avevamo sentito...
Ah, subito? Cioè, ci spariamo subito al primo collegamento?
Sì. Tra 10 minuti, grosso modo. Abbiamo sentito il compagno del Forum contro la guerra la settimana scorsa, il presidio alla caserma Santa Barbara a Milano. Quest'oggi invece c'è la manifestazione.
Il pensatoio, il famoso pensatoio del...
Esatto, il pensatoio dei militari. Esatto. Militari. E quest'oggi invece dalle 15 è in corso la manifestazione. Prima il presidio a Ghedi città e poi la manifestazione che è giunta da poco, mi dicono, all'aerobase di Ghedi per contestare la presenza di basi sul suolo italiano, o basi americane o basi NATO, che in generale, ma in particolar modo quelle che hanno al loro interno armi atomiche, come nel caso di Ghedi. Avevamo già parlato con lui la settimana scorsa, ne riparleremo più nel dettaglio quest'oggi proprio dalla manifestazione. Intanto vi dico che potete contattarci tramite il profilo Twitter @radiazioneinfo per scriverci, oppure tramite la chat che c'è sul sito di Radiazione, che è comodissima anche così, abbiamo una chat sul sito. Sì, sì, sì.
Ma fammi vedere un po'.
E funziona anche bene, e potete scriverci anche lì, noi vediamo tutto quanto. Quindi questi sono i modi di comunicare con noi.
Ottimista.
L'invito è di farlo, perché non mi potete
lasciare. Io non la vedo la chat comunque, cioè nel senso.
Devi cliccare dove c'è quell'omino lì. Vedi che c'è un omino in basso a destra?
Questa roba qui, 4.
Sì, vai.
Ma va? Ah, c'è qualcuno che ha anche scritto.
Sì, sì, sì.
Ah, sì, siamo noi, Palestina Libera, Tabori Rossi. Ok, quindi l'abbiamo provata, funziona.
Esatto. Ah, qualcuno c'ha anche scritto,
On the Rock, Esteban. Ciao Esteban. Vabbè, si vede nel sito, nel senso, neanche sto dicendo che sei cosa,
No, comunque si può usare, l'abbiamo provata, funziona, quindi l'invito è provatela anche voi. E per il resto, che dire per cominciare questa puntata? Ci collegheremo anche più tardi con una compagna dell'occupazione di Via Facciolati qua a Padova, perché questa sera ci sarà un'iniziativa in sostegno appunto di questa occupazione che ormai vive da più di un anno, e allora dopo ci faremo raccontare di che si tratta. Intanto però in Italia oggi ci si sta muovendo in varie città per la questione dell'antifascismo, tanto a Firenze quanto a Genova, e tu mi dicevi prima anche Cesena. Dove c'è?
A Cesena c'è l'apertura di una sede di Casa Pound, e quindi una contro presidio, una contro manifestazione proprio a Cesena. Si vedevano delle foto in cui appunto c'erano un largo numero di Digos, camionette e sbirri vari pronti a difendere l'apertura di questo spazio di libertà, qual è la sede di Casa Pound, in via Alberici, se non sbaglio. Adesso comunque vi ritrovo assolutamente l'indirizzo al quale potete recarvi per esprimere tutto il vostro ben volere,
esatto, e ammirazione nei confronti di questi giovani italiani del 3000.
Che tra l'altro hanno un'ottima proposta per il futuro, ma ne parleremo più avanti nel corso della puntata.
Assolutamente, dopo vi dedicheremo una chicca che sì, a sua volta Casa Pound Italia ha voluto dedicare a noi. Invece a Firenze c'è sempre una manifestazione riguardante l'episodio del 22 dicembre in cui una ragazza interna, collettivi di sinistra, universitari e un collettivo antisessista, è stata aggredita da due fascisti, e oggi appunto c'è questa manifestazione in risposta a quanto accaduto. E anche a Genova, dove invece c'è stata la settimana scorsa un'aggressione in piazza da parte di Casa Pound, presumibilmente, ma comunque di fasci locali, con tanto di uso di lame. Poi, come abbiamo visto, il sindaco leghista di Genova la settimana scorsa ha fatto saltare il consiglio comunale, che doveva condannare pubblicamente il gesto fatto. E intanto quest'oggi dalle 4 parte una manifestazione da Piazza Limonda, quindi credo sia già partita, e proveremo a collegarci anche con loro. Intanto volevo vedere di quando erano i fatti. infatti, comunque, leggo tanto sul secolo XIX che ci sono già più di 100 tra poliziotti e carabinieri schierati, onde evitare contatti tra i fasci e i compagni, anche perché c'è una comoda mappa di Google Map che fa vedere come il presidio dei fascisti sia a 2 minuti a piedi, cioè 150 metri, da quello dove invece è stata chiamata.
Ah, ci ha messo anche nelle freccettine con l'indicazione, sì, fantastico.
L'indicazione.
Per gli scontri andare qui.
Esatto, perché metti che qualche militante si perda, ma può andare sul secolo XIX, aprire e va, e naviga con quello.
Fino... Le vie di fuga sono qui, qui, qui e qui.
Esattamente, una cosa del genere, un bel servizio utile.
E ogni tanto Google, e noi vogliamo fargli pure pagare le tasse, questi ti forniscono un servizio che...
La notizia anche del secolo XIX, da un lato gli antifascisti, dall'altro Casa Pound. Alla foce sarà un sabato difficile.
Alla foce sarà un sabato difficile.
No, è veramente simpatica la cosa. E beh, è appunto tutto questo in conseguenza dell'aggressione della settimana scorsa, in cui appunto un militante di Genova antifascista è stato aggredito a coltellate da alcuni attivisti di Casa Pound, che a Genova, come in altre città d'Italia, come anche qua a Padova, insomma, raccolgono firme per portare il loro partito, la loro rappresentazione politica istituzionale in Parlamento.
Addirittura.
Sì,
hanno fatto un grande passo.
Beh,
ma anche le scorse elezioni,
sì, ci provano sempre, che alla fine c'è sempre quello che spera di mettere il culo al caldo tra i...
Ma quindi corrono da soli o corrono assieme ai fratelli?
Corrono liberi da soli. No, no, no. Da soli.
Un cavallo pazzo.
Credo da soli, sinceramente. Non lo so. Tanto beh, insomma, per fare una figura di merda insieme a Fratelli d'Italia, tanto vale farla da soli.
Facciamone due, così se ne vediamo di più.
Esatto, cioè a quel punto fai così, no? Comunque dai, un po' di musica e poi ci colleghiamo subito con la manifestazione davanti all'aerobase di Ghedi. Allora, torniamo in diretta, sono le 16 e 15 minuti primi e torniamo in diretta, come detto, con il compagno già sentito la settimana scorsa da Milano al presidio sotto la caserma Santa Barbara, che quest'oggi invece si trova di fronte all'aerobase di Ghedi. Ciao!
Ciao, 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 ciao!
Allora, appunto, avevamo un po' introdotto i motivi di questa manifestazione, anche perché proprio l'aerobase di Ghedi la settimana scorsa. Magari se vuoi riassumerlo anche per chi ci sta ascoltando, per dare anche un inquadramento a quella che è la manifestazione di oggi.
Ma sì, c'è stato un presidio in piazza Ghedi e poi un corteo fino davanti a alla fabbrica che costruisce parti di armi lì a Ghedi. Adesso ci siamo spostati qui davanti all'aerobase. Diciamo i motivi della chiamata sono abbastanza ampi e anche la composizione delle persone che sono gli altri video. Noi da Milano siamo arrivati con un pullman e un po' di macchine, abbiamo diciamo, un punto di vista diciamo abbastanza trasversale, ecco, diciamo abbastanza trasversale, ci sono pacifisti, c'è Pax Christi, c'è prima c'era un intervento che richiamava il Papa, già è abbastanza.
Insomma, raccoglie diverse anime la manifestazione
diverse,
di oggi.
Diverse anime. Potere al popolo, insomma diverse anime, e poi ci siamo anche noi ovviamente che vogliamo dire la nostra. Adesso in questo momento c'è un compagno che sta facendo un intervento, diciamo che le bandiere palestinesi sono molto presenti, questo ci fa ovviamente estremamente piacere.
Soprattutto visto anche il momento che sta affrontando la Palestina adesso.
Assolutamente sì. Abbiamo trovato una città di Ghedi all'inizio abbastanza restia, benché colorato, benché diciamo trasversale, evidentemente gli abitanti di Ghedi non so, sono un po' scettici, ci guardavano un po' con occhi un po' particolari, poi in realtà man mano che è andato avanti il corteo, quando ci si è fermati davanti alla fabbrica, abbiamo anche conosciuto una serie di realtà invece del paese presenti qui, la situazione non è bella, qua siamo davanti a una base che insomma mette un po' i brividi, è grandissima, è immensa, si sa che dentro comunque ci sono delle bombe, non è il posto più bello secondo me dove vivere, voglio dire, il fatto che non siano tantissimi gli abitanti di Ghedi qui un po' mi lascia perplesso. In compenso mi sembra che dalla provincia bresciana invece ci sia una bella partecipazione, adesso siamo un migliaio di persone.
Quindi anche una buona risposta, perché comunque sono buoni numeri, e anche considerato un po' il tema che si va a trattare, che è quello contro le basi militari, che è un tema su cui soprattutto le basi straniere e soprattutto quelle americane, lo Stato italiano prende sempre molto con le pinze.
Ecco, questa invece prima commentavamo anche con dei compagni, ci ha lasciato piacevolmente sorpresi. Chiunque stia facendo interventi sottolinea la necessità di uscire dalla NATO, e questo non è poco, che è una nuova coscienza anche in particolar modo nei cristiani praticanti, venga questa nuova coscienza anti-NATO. Prima c'era un intervento dove faceva esattamente questo parallelismo, cioè NATO, guerra, insomma.
Sì, è un passaggio che comincia a essere chiaro nella mente dei più, diciamo.
Quelli magari leggermente distanti da noi o un po' più distanti dalle nostre posizioni. Noi invece nel nostro intervento e nei cori molto sentiti, noi siamo un centinaio, noi da Milano, la nostra posizione era abbastanza chiara e netta, non ci sta bene, non ci sta bene la presenza militare, non ci sta bene stare all'interno della NATO, non ci stanno bene le guerre imperialiste, diversi cori sul pagamento degli stipendi ai militari.
E poi mi riallaccio a quello che dicevamo sabato scorso, che questa militarizzazione verso l'esterno poi ha anche un riflesso nella militarizzazione che viviamo tutti i giorni. A tal proposito ti chiedo anche com'è stata la risposta da parte delle forze dell'ordine alla giornata di oggi.
Sono tanti, se li contiamo tra i ghedi sono più di noi, sono tanti. Beh, intanto arrivando qui ci ha impressionato guardare come tutte le garritte fossero piene, tutte, come all'interno passassero dei mezzi, non so come si chiamino, ma insomma quelli con la torretta che si alza, con il mitragliatore, non ho idea come si chiamano, che giravano all'interno, insomma era abbastanza impressionante. E poi ovviamente le nostre forze dell'ordine, quindi polizia e carabinieri presenti, ma insomma ci hanno seguito a distanza, è una presenza alta, però sono defilati, sarà forse la presenza dei Pax Christi che li fa stare un po' più tranquilli, però sono tanti.
E questo fa anche un po', volendo un po' ridere, fa anche un po', dà un po' il polso di quello che sia il carattere intimidatorio della cosa, no? Perché pensare che 1000 persone si mettano ad assaltare una base della NATO con dentro delle testate atomiche, insomma, mi sembra un po' improbabile come scenario.
Improbabile. Ma prima, durante il corteo a Ghedi, anche sono partiti un po' di slogan, c'era una buona presenza di una trentina di carabinieri in assetto davanti a una banca. Sono partiti un po' di slogan di Gesualdi Zetelia, difendere le banche, stiamo parlando di guerra, cioè tu difendi la banca, sei lì schierato contro la difesa del capitale, è nel loro DNA.
È abbastanza emblematica come immagine, comunque.
sì, emblematica. Noi passavamo quelli con le bandiere della pace e loro in assetto davanti alla banca, poi una banca stranissima della Val Sappiona, una roba che non ho neanche mai sentito. Va bene, no, guarda, una bella giornata. Fortunatamente anche il tempo è stato clemente.
Dai, positivo. E come si concluderà la giornata? Perché adesso siete arrivati davanti alla base, poi come prosegue la giornata?
Ma staremo qui un po' in presidio, finiranno gli interventi e poi si scioglie il presidio, ma non si sciolgono i momenti di lotta, certo. Ovviamente c'è una presenza delle vostre parti, presenza di Vicenza, hanno volantinato un presidio in una caserma, hanno quindi la lotta continua e si cerca nei limiti di possibile di fare rete, di portare avanti questa lotta contro il loro sistema di controllo, contro la militarizzazione dei territori, contro lo spreco enorme di risorse economiche in un momento di crisi, anche se non fosse un momento di crisi è comunque uno spreco dal mio punto di vista, però in un momento come questo dove davvero mancano i soldi per gli stipendi e le pensioni, buttare via 54.000 euro al minuto davvero è inconcepibile.
Va bene, ti ringrazio molto per questo collegamento, ovviamente a tutti voi che siete lì va la nostra solidarietà e vicinanza e buona giornata di lotta, a risentirci.
Grazie, ciao, un saluto a tutti i compagni da Padova, ciao.
Mutter! Oh Gott, Mutter! Blut! Blut!
dir mein Herz. Wie schmeckt dir mein Herz? Wie schmeckt dir mein Herz? Wie schmeckt dir mein Herz? Ist es schön, mich auf den Knien zu sehen? Ist es schön, in meinem Blut zu stehen? Ist es schön, ist es schön? Lass dir meine Liebe auf der Zunge zergehen. Wie schmeckt dir mein Herz? 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 Gib mir den Schmerz zurück. Gib mir den Schmerz zurück. Gib mir den Schmerz zurück. Lass mich wieder leiden. Ist es schön, mich auf den Knien zu sehen? Ist es schön, in meinem Blut zu stehen? Ist es schön?
Saluto e auguri alla rabbia del sabato sera. Ma nessuno.
Sei parziale lei.
Mi piace.
Infiniti altri sabati di rabbia, sempre più rabbia, sempre più rabbiosi.
E torniamo allora in diretta dopo il primo collegamento. E l'amore nei confronti di Casa Pound è un sentimento che spopola in tutta Italia.
Esatto, è trasversale l'amore.
A parte a Padova.
No, a Padova guardavamo delle foto.
Un banchetto molto in sordina questa mattina.
Sì, e ce ne sarà comunque un altro il 21 gennaio. Quando è il 21 gennaio?
21 gennaio è domani.
È domani.
È domani.
È cioè, domani mattina.
Domani mattina, domenica mattina.
Per chiunque dopo la messa, chiaramente, avesse voglia di andare a salutare e a prendersi il pacco di pasta.
Regala da... un pasta asciutto, signore.
Sì, c'era, ma non solo, c'erano tante cose ciule simpatiche all'interno della bustina di Casa Pound. La pasta asciutta. C'era il succo di frutta, c'era il sugo di pomodoro, c'erano un sacco di cose.
Se avete il frigo vuoto, non sapete esatto, come svoltare il pranzo della domenica.
Se volete fare la spesa a spese di Casa Pound, domani mattina...
Poi è gente piena di soldi che non bada a spese, quindi esatto. Portate a casa anche roba di qualità.
Sì, no, no, era la marca Scrauso del Despari, in realtà.
Ah, sì, che spilo.
Sì, sai quella con la S, come cazzo si chiama?
La Budget.
Bravissimo, come siete informatissimi qua.
Io faccio sempre la spesa qui vicino.
Cioè, lei è a 4 metri da casa. È comunque quella lì, quella marca lì era.
La Budget, quindi se volete dell'ottima pasta Budget.
Un po' Budget pasta.
Esatto. E invece a Monza l'hanno presa meno sul ridere.
Esatto, a Monza invece qualcuno ha preso la pasta e l'altro le bastonate, perché da quanto leggiamo da Twitter... Ci sarebbero stati degli scontri al gazebo di Casa Pound a Monza. Ci sono delle immagini. con delle migliaia di bandiere di Casa Pound festanti rivolte verso il cielo, ma in realtà appunto potrebbero essere anche state rivolte verso il terreno. Vediamo se ci sono altre immagini o era solo quella, solo questa. ADN Kronos comunque è l'agenzia che sta lanciando questa notizia, se volete saperne di più.
Chissà se anche il quotidiano locale di Monza ha fatto la mappa per spiegare alla gente come arrivare sì. A piedi.
Ha mandato anche un SMS a Casa Pound per raccogliere i vostri caduti, potete andare qui, qui o qui.
Esattamente.
Comunque a Bologna, comunque anche a Bologna, oltre che a Monza, ci sono banchetti di Casa Pound di feci dagli sbirri con invece i compagni che stanno manifestando contro appunto questa raccolta di firme. Così anche a Cesena è partito il corteo, mentre a Roma c'è un altro corteo che invece passa per uno dei nuclei storici dei quartieri con, di case popolari, dove mancano anche gli ascensori per garantire il diritto alla mobilità agli inquilini. Questo leggiamo da Lab Puzzle. Bisogna lottare non solo per difendere, ma anche per migliorare la qualità della vita di tutti e di tutti. Questo è un corteo che c'è invece appunto a Roma.
E invece da Firenze e Genova per il momento non ci sono.
Non si odono voci strane.
Beh, ma visto che siamo in tema di campagna elettorale di Casa Pound, vogliamo dare la notizia, la notiziona.
Aspetta che devo recuperare il manifesto, però dammi il tempo di scorrere in giù.
Il manifesto, preciso io, non il giornale, ma il manifesto politico.
Sì, sì, no, ma non quella spazzatura lì del manifesto giornale, stiamo parlando di qualcosa di serio qua, esatto. Che cazzo. Stiamo parlando di un manifesto a colori, pubblicato appunto da Casa Pound Italia per le prossime elezioni.
Con la prima pagina che è ancora più divertente, è della prima pagina del manifesto, sì, esatto. Del giornale, perché è veramente una chicca, si parla molto in questo periodo di Ius Soli, di cittadinanza, poi abbiamo visto come le Camere non abbiano fatto in tempo prima di sciogliersi per votare lo Ius Soli, sono riusciti giusti a votare, nonostante fossero ormai uscenti, una missione in Niger da qualche miliardo di euro sì. Per i prossimi anni, però sta roba dello Ius Soli...
è lì tutti d'accordo però, cioè nel senso,
sì, non avevano proprio
fanno
tempo.
Fanno casino su tutte le minchiate, anche sul panino da dare nel merendino.
E invece
scuola,
il 28
però...
dicembre tutti d'accordo a votare sta cosa.
Sul Niger, porca puttana. Anche perché i listi che non sanno manco dove cazzo è, però la firma gliel'ha messa subito.
Esatto, perché il destino del mondo tutto ci tocca particolarmente.
Passa attraverso il Niger
e invece appunto sta roba non si è proprio trovata il tempo di farla e quindi continua questa grande polemica. Io sono
nel frattempo scorrendo, stavo leggendo una scritta fantastica: birra gratis per i lavoratori, cianuro per gli sfruttatori. potremmo anche qua al bancone del bar, effettivamente.
Questo mi sembra un buon programma elettorale. Non si riesce a trovare, ma è un peccato.
Sì, perché dovremmo esserci. Mi candido Gentiloni? No, era più su.
Si candida Gentiloni?
Si candida Gentiloni.
Ah, vabbè, che bravo lui che si candida. No, comunque, la notizia appunto riguardava un passaggio fondamentale per quanto riguarda la questione della cittadinanza, perché il prossimo governo ci si aspetta quantomeno che prenda una posizione e Casa Pound la sua posizione
l'ha presa forte e chiaro, perché ha criticato aspramente gli 80 euro, il bonus degli 80 euro di Renzi, perché erano una manovra a sé stante di pochissimo interesse, cioè emergenziale, non una cosa strutturale.
Si è comprato un po' di consenso, diciamo.
E quindi qual è la mossa di Casa Pound, anche se non troviamo ormai a questo punto il manifesto, però ce lo ricordiamo molto bene.
Ce lo ricordiamo, quindi possiamo dirlo.
Invece 80 di dare
rilanciano,
invece di dare 1.050 euro per gli immigrati alle cooperative, per che sarebbero questo 1.050, sarebbe il frutto del conteggio dei 35 euro al giorno che vengono date alle cooperative per la gestione dell'immigrazione, questi 1.050 euro vanno dati 500 e 500 per i figli italiani.
Ma cos'è un figlio italiano?
Cos'è un figlio italiano? Tu
cos'è nel 2018, in questo mondo ormai globale, un figlio italiano?
Perché qua subito lei ha detto: ah, figata, vado a prendermi domani mattina, sono già alle poste a pigliarmi 500 euro. E invece no, perché non è così facile. Non è che fai un figlio italiano e ti pigli 500 euro.
Non è che fai un figlio italiano così, tu fai un figlio. Poi...
Fai un figlio, esatto. No, devi essere anche tu italiano. Esatto. Devi essere un figlio italiano di genitori italiani, anche loro procreati da genitori italiani, quindi se hai dei bisnonni italiani sostanzialmente che hanno prolungata la stirpe del suolo italico e la fiera razza ariana, allora puoi ottenere 500 più 500.
Lì hai il figlio targato Doc, esatto. E sono 500.
DOCG.
Se invece c'hai la targa DOCG, quindi di origine controllata e garantita, che vuol dire che almeno uno dei parenti, anzi almeno tre dei parenti, avevano la tessera del partito fascista,
sono 1000. Esatto, sono 1050.
Esatto, funziona come il vino praticamente, dopo 50 anni è la stessa cosa fondamentalmente. Quindi,
è proprio così.
Come i nostri vini, i formaggi e qualsiasi altro prodotto ortofrutticolo caseario,
quando
anche i nostri vini,
esatto, ti marcheranno una chiappa e in base a quel marchio tu andrai poi in comune, ti calerai le braghe e ti daranno i 500 o i 1050 euro al mese. Fino a 16 anni, peraltro.
Fino a 16 anni.
Come cazzo tirano fuori di questi? Comunque, fino a 16 anni.
Fino a 16 anni. Da quando nasce a 16 anni.
Sì, quindi adesso stavo pensando, cioè mi conviene non lavorare, perché se mi metto via 1050 euro al mese fino ai 16 anni, praticamente è più di quello che piglierò dopo.
Ma però tutto questo era lanciato, volto, insomma, a questa campagna. L'Italia non ha bisogno di immigrati, ha bisogno di figli italiani, ok? E in effetti, prima ci avevo un po' riso, ma adesso capisco il senso.
Ah, attenzione.
Cioè, metti, tipo, una persona a caso,
me.
Che non ha voglia di lavorare, no?
Faccio quattro figli. Esatto.
Sono 2000 euro al mese.
Vedi?
E poi faccio come quelli delle cooperative, i figli gli do le bucce di patate da mangiare e poco altro, li faccio vivere dentro una cassapanca.
35 euro al giorno, dici, vabbè, ci risfamo tutti e quattro.
Esattamente, fantastico, quindi...
Anche perché saresti assolutamente in linea con
cioè abbiamo tra i migliori sfruttatori del mondo e li andiamo a sprecare questi talenti con le persone provenienti da luoghi lontani quando
possiamo farlo benissimo
con
a
la
casa
nostra prole
sfruttatori a casa nostra, cioè,
O magari potrei anche mettere su una cooperativa
di
voi i soldi, ma c'hai i cazzi del figlio, allora facciamo metà io metà tu, i figli me li gestisco io, gli faccio un ranch in cui li tengo abbiadano
un pascolare
con una bella aia spaziale allevati a terra, fantastico, e si potrebbe fare una cosa del genere.
Esatto.
E io intanto che penso a questi miei favolosi sogni di business vi lascio con un po' di musica, buon ascolto.
And it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for.
possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger.
E torniamo in diretta alle 16:41 minuti primi e passiamo adesso con un collegamento a Firenze, dove, come dicevamo prima, c'è una manifestazione antifascista lanciata oggi a seguito di una pesante aggressione che c'è stata ormai circa un mese fa. Siamo in collegamento con Bianca della rete dei collettivi fiorentini, che salutiamo, ciao.
Ciao a tutti.
Allora, appunto, avevamo accennato i motivi per cui è stata lanciata la manifestazione di oggi, che sono anche motivi abbastanza pesanti, se vuoi spiegarceli tu bene nel dettaglio.
Sì, allora oggi appunto siamo in corteo, è un bel corteo partecipato, un corteo bello sentito per la zona di San Frediano, un quartiere storico antifascista, e appunto siamo scesi in piazza oggi perché appunto il 22 dicembre scorso è stata aggredita una ragazza del collettivo antisessista, antifascista delle spine, ed era una ragazza molto giovane, si trovava appunto alla fermata dell'autobus, stava aspettando il bus, e c'era appunto Casa G, che è una realtà fascista di Firenze, che insomma stavano volantinando i loro volanti soliti dove, contro l'immigrazione. Ora chiaramente sono anche in campagna elettorale, quindi cercavo di mettere sempre più piede nella città, però comunque c'è una risposta a parte nostra, e appunto la ragazzina ha rifiutato il volantino, prima insomma disprezzandolo, dicendo che non l'avrebbe preso, e uno di loro due l'ha attaccata al muro e gli ha tirato appunto un cazzotto in faccia, e quell'altro appunto stava a fare il palo, e loro chiaramente subito dopo sono presi e sono andati via. E appunto niente, oggi ci troviamo in corteo proprio per ribadire che comunque di spazi qui a Firenze di fascisti non ne vogliamo e non assolutamente li ripudiamo, e che la loro presenza non ci deve assolutamente essere qui a Firenze. E appunto abbiamo fatto questo corteo in solidarietà della ragazza, ma come in solidarietà a tanti antifascisti che comunque sono stati aggrediti o comunque ripudiano la presenza delle sedi o di qualsiasi altra presenza loro.
Sì, perché poi diciamo che sono le dinamiche che i gruppi fascisti, che sia Casa Pound o altri, hanno in tutta Italia. La settimana scorsa c'è stato l'accoltellamento a Genova, succede più o meno in maniera costante. Questo tipo di dinamiche, soprattutto quando escono magari per la campagna elettorale o per qualche altro motivo, comunque hanno più presenza in strada e queste cose si vengono subito fuori.
Esatto, anche perché oggi appunto c'è un corteo a Genova, in seguito appunto all'aggressione che c'è stato un compagno a Genova e da parte di Casa Pound, e quindi anche su questo vogliamo ribadire che la solidarietà dei compagni c'è, e che comunque insomma la solidarietà nelle strade, nelle piazze si fa sempre sentire da parte dei compagni, da parte della città, quando chiaramente si presentano queste azioni veramente fuori controllo, e che comunque ribadiamo che di spazi loro e insomma dei fascisti non ne vogliamo assolutamente a Firenze come in nessun'altra città.
E come dicevi tu, appunto, di fronte a una dinamica così pesante, anche così meschina per come è stata sviluppata, andava data una risposta. E a livello di partecipazione questa risposta come sta andando a Firenze?
Ma assolutamente bene, partecipava veramente tantissime realtà di Firenze, da tantissimi studenti, e comunque veramente il corteo si sta svolgendo molto tranquillamente, insomma bene, c'è una forte risposta e chiaramente ci stiamo facendo sentire parecchio nel quartiere e nella città, quindi direi abbastanza bene, sì.
E come dicevi anche tu, appunto, oggi c'è una manifestazione anche a Genova, non solo, a Monza, a Cesena, a Bologna, in tante città dove Casa Pound è uscita per appunto la questione elettorale, ci sono manifestazioni, e un po' da quello che abbiamo visto su internet, da quello che abbiamo sentito, un po' dappertutto la costante è la polizia, la CELA principalmente, schierata in massa a difendere la legittimità politica di questi individui. Lì a Firenze la risposta della polizia com'è stata?
Solita, camionette davanti al corteo, però in generale insomma quando vengano fatti presidi o comunque da parte di Asa Found, e magari c'è una risposta dalla città, dagli antifascisti, di qua di là, chiaramente i fascisti sono sempre protetti e sempre comunque dietro, tirati dietro la polizia, come chiaramente loro cercano di dire che non è così, ma comunque abbiamo sempre visto che loro hanno la massima protezione sempre, e comunque vengono sempre legittimati da qualsiasi istituzione e qualsiasi altro, insomma.
Sì, nulla di nuovo, dici, insomma.
No, esatto, nulla di nuovo, insomma, la storia si ripete sempre, quindi...
Va bene, senti, ti ringrazio per questa corrispondenza che ci hai fatto, ovviamente a te e a tutte le altre persone che sono lì, e alla ragazza aggredita va tutta la nostra solidarietà come radio, e l'invito è quello di una buona manifestazione, una buona giornata di lotta.
Grazie mille, grazie a voi.
Dai, a risentirci, ciao.
A risentirci, ciao, grazie.
Tutti quelli della rabbia, e li ringrazio soprattutto perché stanno offrendo da bere.
Ma non per la trasmissione che portiamo.
Anche per la trasmissione, certo, ovviamente. Ma che soprattutto... ho ascoltato molto, devo dire. E soprattutto, soprattutto Frank.
Grande, grande. E torniamo allora in diretta dopo questo secondo collegamento. Però appunto, banchetti di Casa Pound, entriamo un po' in tema campagna elettorale. Cioè,
abbiamo un mese e mezzo, ma siamo
gli godiamocelo tutto.
Poi noi siamo la trasmissione della polemica, quindi...
A me dispiace che manchi il nonno se mi sta ascoltando in questo momento. Beh, uno perché ci sono delle notizie che sono un po' orfane del suo commento. Sì. E due perché avevamo progettato insieme il reality show The Mayor per il sindaco. Adesso potevamo fare The Premier, però finché non c'è il nonno
Di Maio, tra l'altro, Di Maio, esatto. Sono fantastico.
Adesso poteva fare The Premier, ma purtroppo il nonno non c'è, è scomparso. Probabilmente come Rambo sarà a vivere di cibo in scatola, nascosto sui colli Uganei con un mitra dentro una grotta. Comunque,
con gli occhiali da zanzara.
Con gli occhiali da zanzara, quelli immancabili. Parliamo di lui, di Gentiloni.
The Gentleman.
The Gentleman.
E in un post del Movimento 5 Stelle vengono elencate tutte le mazzate che il buon Gentleman ci ha lasciato in eredità per il 2018.
Vediamo, cosa c'è.
Vediamole. Fa? Gas.
Più 5%.
Luce.
Più 3,5%.
Beni vari, che non so cosa sia. Beni
361
vari.
Euro.
Sì, poi calcolati all'euro. Ma che cazzo sono questi beni vari che mi costa 361 euro in più?
Sono i famosi sacchetti di plastica. Che
ah, ok, sacchetti biodegradabili. Esatto. Ah, grazie. Acqua, più 45 euro.
Anche lì, in euro.
In euro. Prima percentuali, poi in euro, poi anche là, in euro.
Trasporti.
In tutte le bollette.
Sì. Ma io quello che non capisco è trasporti più 97 euro. Allora, che cazzo vuol dire? Perché le autostrade non è che le hanno aumentate.
Ma ci sono dopo le autostrade.
Ah, no, che trasporti ha aumentato? I treni. I 97 euro. Quindi un pendolare come uno che lo prende una volta l'anno, sempre 97 euro.
Poi fai un biglietto del tram.
Il primo biglietto
euro
che prendi, 97 euro di rincaro. Così abbiamo fatto.
Se fai l'abbonamento, capisci l'ordinazione. Cioè, come pagarlo a rate.
Esatto. Vabbè, poi
la Tari.
Più 49 euro.
E qua può essere, non lo so.
Ticket sanitari più 55 euro.
Quanto cazzo costa? A ticket, cioè, non andare al pronto soccorso perché altrimenti sono 55 bombe che partono così.
No, più 55, adesso costava 30, 85
euro. Magari non hai una sega, hai capito? E poi ci hai lasciato giù 85 euro.
Tariffe postali. Più 18 euro.
Anche quindi, qui, non si sa.
Prima se un francobollo costava 10 centesimi, adesso costa 18 euro e 10 centesimi.
Costi bancari più 38 euro.
Anche lì.
Anche lì.
Pagavate un euro all'anno il vostro conto corrente.
Adesso pagate 39. Esatto. Assicurazioni auto.
Più 25 euro. Diesel, benzina, GPL.
È tutto cavalli. Se ne fotte un cazzo. 25 euro bonus per tutti. Ma questa è la più bella, perché qui questa è la migliore.
Ecco, questa è quella che non capisco proprio del suo senso più intimo.
I pedaggi autostradali più 40 euro. Tutti. Ecco. Cioè, Padova Ovest sono 60 centesimi, tu paghi 40 euro.
Ma no, più che altro, ma anche andando ad analizzare tratte autostradali, ci sono delle tratte che sono aumentate del 3%, ci sono quelle in Val d'Aosta che già costavano una fucilata, l'hanno aumentata del 50%. Cioè, se uno non va in Val d'Aosta, non li spende tutti questi soldi, un po' di più spende.
Poi, dall'ultima trasferta dell'anno scorso sono rimasto molto affezionato dalla Genova Gravellona Toce, ok? Un tratto autostradale... Per nessuno ce ne
sono. No, non è vero, perché...
Ho incontrato quattro macchine facendo...
Allora, c'è una bellissima autostrada che ogni tanto percorro solo per il gusto di percorrere.
Esatto. Perché di spendere 40 euro in più.
Da Alessandria a Genova sono due corsie, che ancora, dal momento che la Milano-Genova è una strada di merda, Alessandria a Genova è più bella, cioè ci sta. Due corsie. Da Genova a Gravellona Toce, che per chi non sapesse è in provincia di Verbania.
Cusano-Ossola.
Esatto.
Praticamente è in Svizzera, cioè è a puttane questo cazzo di posto, però c'è un bel lago lì vicino.
Intrapallanza, quelle zone lì, no? Ecco, perché ha tre corsie, va dritta come un fuso, perché a Gravellona Toce, se non sbaglio proprio, ci deve essere la storia con la famiglia di un senatore, non mi ricordo bene cosa c'è. Si è fatto fare sei corsie d'autostrada.
Perché effettivamente tu, venendo da Milano, hai un tratto a due corsie.
È grande come l'autosole, la Genova Gravellona Toce.
È trafficatissimo. Poi prendi la deviazione Gravellona Toce, diventa tre corsie e non c'è nessuno. Non c'è una cazzo di macchina. Tu fai 100 e passa chilometri da solo, sperso in mezzo al nulla.
È per provare il brivido di fare la Route 66 degli Stati Uniti, nel basso Piemonte.
La zigzag, se vuoi, cioè, nel senso, tanto c'è un cazzo di nessuno. Hai una vallata che è stata asfaltata a tre corsie. È
però
fantastico.
Il senatore è contento.
Sì. E comunque anche quella costerà 40 euro in più.
ciapa. Poi, così. Tariffe professionali artigianali più 156 euro.
Esatto.
Va bene, questi sono gli aumenti. Ma perché vi abbiamo detto tutto questo?
Tutto questo, perché? Perché questo è il quanto il 5 Stelle, appunto, accusano il governo di Gentiloni di aver lasciato in eredità per il 2018 alle famiglie italiane.
Ma andiamo a vedere come spendono veramente,
come spendono
soldi
veramente i soldi le famiglie italiane. Ed è ADN Cronos che ci illumina su dove vanno veramente tutti questi famosi 80 euro di Renzi, dove vanno a finire in realtà. Droga e prostitute, gli italiani spendono 19 miliardi l'anno. In aumento.
In aumento.
Però non c'era nelle cose, nei lasciti di gentleman un più 50 euro per droga e prostitute, capito? Non aumentano, però aumenta la spesa degli italiani.
Ma in effetti io l'ultima volta
che sei andato,
che sono andato a comprare della droga. Adesso...
No, chiedevo...
No, appunto, stamattina, dicevo, non è che ho notato tutti questi aumenti rispetto a prima di Natale, insomma, quella è rimasta abbastanza costante.
Non è cambiato
tra l'altro,
anno.
Ottima qualità, ve la consiglio.
Non è cambiato col nuovo anno, ok, e quindi vedete, c'è
sulle
qualcosa
per i patetiche
che
non mi esprimo. Va bene, insomma, quindi la grande verità celata dietro queste statistiche, che insomma i capisaldi della società italiana, Gentiloni, non li ha toccati.
Non li ha toccati, esattamente, quelli rimangono sempre a buon mercato, o quantomeno al mercato dell'anno scorso, non è cambiato, non si è inflazionato.
Che tanto buono non è, comunque.
Esatto.
Va bene, dai, una pausa musicale, poi torniamo in diretta per l'ultima ora di trasmissione.
ascolta Radiazione.
E cominciamo la seconda parte della rabbia del sabato sera con un collegamento qua da Padova con la compagna dell'occupazione di via Facciolati 96, che salutiamo, ciao!
Ciao a tutti!
Occupazione con cui ci colleghiamo spesso, a cui cerchiamo di dare voce tramite le iniziative che fanno. E a proposito di iniziative, questa sera se ne svolgerà una che partirà tra circa un'oretta, se non sbaglio, e che vorremmo che tu ci presentassi.
Esatto, beh, intanto vi ringrazio che ci lasciate sempre così tanto spazio.
Ma ci mancherebbe.
Per pubblicizzare le iniziative. Allora, stasera facciamo alla Mensa Marzolo occupata a Padova un aperitivo alle 6 e poi ci sarà una cena verso le 8:30 per cercare di tirare su un po' di soldi per l'occupazione, appunto, che dicevi tu, perché quando è stata occupata un anno fa in realtà era stata vuota per numerosi anni. Quindi la struttura presenta un sacco di problemi, da tubature marce a caldaie che hanno il muschio dentro e chi se ne ha più ne metta, quindi diciamo che le spese sono sostanziose. E quindi insomma abbiamo cercato di spargere un po' la voce tra compagni, solidali, amici, parenti, eccetera, per intanto passare una serata insieme e poi per cercare appunto di tirar su un po' di soldi per non stare al freddo, avere l'acqua, insomma
quelle cose basilari
di base, esatto, che purtroppo nessuno ci garantisce più.
Però diciamolo anche chi ci ascolta, anche se magari non, finora non avete avuto tutto questo rapporto con questa occupazione, potete recuperare e potete venire comunque questa sera.
Certo, sono tutti caldamente invitati, poi oltre a stasera insomma faremo anche altre iniziative che magari possiamo pubblicizzare di nuovo in radio, quindi ci sarà il tempo sicuramente per conoscere gli occupanti e l'occupazione.
Cosa si mangia questa sera?
Un sacco di cose.
Un sacco di cose.
Ci sono svariati antipasti con, vabbè, torte salate, tipo salatini con giusto la come si chiama, pasta sfoglia. Poi abbiamo spinciotti con polenta fritta e arista al latte o cotechino.
Accipicchia.
E poi di primo avremo una pasta al forno, sia per carnivori che per vegetariani e vegani, perché rispettiamo le sensibilità di tutti. E poi di secondo abbiamo, poi anche del riso fatto dai nigeriani che mangiano rigorosamente riso e pollo. Infatti di secondo ci sarà anche del pollo con vari contorni.
Ma patate, anche il pollo, c'è sia il pollo per i carnivori che quello per i vegetariani,
esatto,
vegani?
Esatto, no, quello no, però ci sono tanti contorni, tante verdurine.
Si possono contorno. Mangiare più razione doppia di insalata.
Esatto, e riso.
E riso.
E poi dobbiamo...
Ah no, c'è ancora altro.
Sì, vabbè, abbiamo due torte, poi caffè, grappa e vino, birre.
Quindi è proprio una cosa golosissima, noi invitiamo, esatto, tutti quelli che ci stanno ascoltando a partecipare. Io andrò di sicuro, perché di fronte a un menù del genere non posso tirarmi indietro.
I conduttori non possono mancare.
Ecco, quindi ce l'hanno anche con te, Vicky, sappilo che stasera sì, non hai scuso.
Sì, era abbastanza esplicito l'invito.
Sembra quasi una minaccia più che un invito.
Vabbè, e con questo invito minaccioso, chiamiamolo così, ti ringraziamo per questa corrispondenza e invitiamo tutti a partecipare questa sera alla Mensa Marzolo dalle ore 16 all'aperitivo e poi dalle 20 alla
dalle
cena.
Dalle 16 all'aperitivo, 18, ho capito, scusate, che tu inizi presto, però cazzo.
Perché io ho cominciato alle 16, scusate, dalle 18. Va bene,
va bene, grazie,
sentiamo,
mille, buona
ciao.
Continuazione. Ciao.
Ciao, anche a te.
Almeno fino al 66, ma ormai la fine va da sé, è inevitabile. Anna pensa di soccombere al mercato, non lo sa, perché si è laureata. Credeva nella lotta, adesso sta paralizzata in strada, finge di essere morta, scrive
catastrofe è inevitabile. Vede la fine in metropolitana nella puttana che le si siede al fianco nel tizio stanco nella sua borsa di Dior. Legge la fine nei sacchi dei cinesi, nei giorni spesi al centro commerciale, nel sesso orale, nessuno ne citarla più. Vede la fine in me che vendo dischi in questo modo orrendo, vede i titoli di coda nella casa e nella libertà. Essere morto sogna l'Africa strappata, compone poesie sulla catastrofe. Vede la fine in metropolitana nella puttana che le si siede a fianco nel tizio stanco nella sua borsa di Dior. Muore il mercato per autoconsunzione, non è peccato e non è Marx ed Engels, è l'estinzione, è un ragazzino in agonia. Vede la fine in me che spendo soldi e tempo in un Nintendo dentro il bar della stazione e da
ciao, sono Matteo Renzi e anch'io ascolto la rabbia sabato sera.
E torniamo in diretta dopo questo.
Aveva proprio lo stesso accento.
Era proprio lui, indubbiamente. Va bene, dai, continuiamo a seguire quello che succede in giro per lo stivale, sì, per quanto riguarda appunto le varie manifestazioni, i presidi che si sono svolti, si stanno svolgendo in risposta ai banchetti che tappezzano lo stivale di Casa Pound per raccogliere le firme per le elezioni.
Partiamo da Genova.
Di Stefano.
Eh beh, stai di Stefano Uberalle, sei in tutta, non so, saranno tutti i collegi. Tutti i collegi. Tutti i collegi. Ci finisce proprio poi dentro un collegino di quelli, quello dell'Illinois, sei presente. Comunque a Genova, partiamo da Genova, il corteo Antifa blocca la strada, chiudiamo i covi dei fascisti. Questo leggiamo sempre da Twitter, alcuni aggiornamenti arrivano anche da Firenze, con cui ci siamo collegati prima. In solidarietà appunto alla studentessa aggredita dai fascisti per aver rifiutato un volantino contro lo Ius Soli, nessuno spazio ai fascisti contro l'ipocrisia delle istituzioni che li legittimano e poi fingono indignazione, nessuna delega Antifa. E leggiamo... anche una parte dello striscione, basta aggressioni fasciste, se toccano una toccano tutte. E poi si vedono insomma altre immagini del corteo che passa per il quartiere San Frediano. Un altro aggiornamento invece rispetto a quello che è successo stamattina a Monza, prima vi dicevamo degli scontri al banchetto di Casa Pound, Repubblica ha già fatto il suo bel pezzo da prima pagina nella cronaca milanese, però.
Meno male.
Eh sì. Tafferugli tra esponenti di Realtà Azione e antagonisti dei centri sociali, la polizia ha denunciato 16 persone per rissa e altre 40 per manifestazione. Un banchetto appunto di Casa Pound a Monza e è degenerato in una rissa e tafferugli tra militanti di destra di Realtà Azione e un gruppo di antagonisti, in parte arrivati dal centro sociale monzese di Boccaccio, in parte da Milano Como, Desio e altre località della Brianza, il bilancio finale di due poliziotti leggermente contusi dal lancio di oggetti, un militante di età e azione ferito alla testa in modo non grave e 16 persone denunciate per rissa fra i neofascisti come fra gli anarchici. Quelli dei centri sociali erano tutti anarchici, secondo Repubblica. Sono circa 40 gli antagonisti identificati e denunciati per manifestazione fatta senza preavviso. Questo. Che si lega poi a altri episodi che sono successi nel milanese venerdì sera vicino all'Urban Center di Monza.
Non si possono neanche tirare più due cazzotti in fascista.
Vabbè. Comunque dicevo, già venerdì c'erano stati momenti di tensione tra militanti antagonisti e giovani di estrema destra radunati per la presentazione del libro del saggista revisionista Gianfranco Stella.
Dimmi. Ci sono i militanti di antagonisti di sinistra e i giovani,
esatto, e i giovani di estrema destra,
i giovani
virgoliti.
Stefano potrebbe essere mio nonno tra un po', che cazzo di giovane è
giovane, perché lo vedi che è bello lampadato, impomatato, è giovane.
L'altro, quello degli Z0 Alfa lì, come si chiama? Iannone.
Iannone,
che lui è un giovanotto, però ragazzi, di primissimo pelo.
No, non ce l'ha proprio neanche più in testa.
Esatto.
È un episodio simile era avvenuto anche prima di Natale, sempre a Milano, nei Navigli.
Perché si confondono, in quel caso, perché la roba bianca che hanno sui baffi pensano che sia latte, ma in realtà è cocaina. Non sono giovanotti,
sono
degli infarinati.
Ah, vedi, hai capito. Quindi questo è anche l'aggiornamento da Monza per quanto riguarda questa serie di banchetti di Casa Pound che sono stati in diverse città, giustamente.
Dov'è che gli hanno tirato le uova?
Le uova era a Bologna. A Bologna,
a Bologna.
A Bologna gli hanno tirato le uova e li hanno fatti, insomma, li hanno cacciati, hanno chiuso il banchetto e se ne sono andati. Arrivano anche qualche foto da Ghedi con tante date da tutta Italia per manifestare contro le guerre e le basi militari della USA e della NATO. Smettiamola di finanziare bombe e distruzioni, costruiamo pace e solidarietà. Ci sono anche qui una serie di foto con striscioni e molta gente, un migliaio dicevano, non
sì, ma, un migliaio. Insomma,
una partecipazione numerosa a Ghedi,
anche se dicevano che comunque la polizia che è stata coinvolta per questa manifestazione
difendeva le banche,
quelle che difendevano le banche erano i carabinieri, però tra tutto erano forse più dei manifestanti. E questo,
il rapporto era più di uno a uno.
Esatto, perché si sa che le basi non si possono toccare, è un argomento.
Se volete menare i fasci, vabbè, dai, ce la caviamo con qualche denunciotta, così tranquilla.
Però andate a toccare le basi militari, che
le
poi
banche, le basi militari, insomma, non si scherza.
Poi i politici ne soffrono, quindi non facciamoli soffrire.
Pensa un po' se qualcuno volesse occupare la Genova Gravellona Tocce, verrebbe fuori un macello se qualcuno bloccasse quella strada lì.
Immagino già le notizie sui giornali: gruppo di militanti di estrema sinistra blocca la Gravellona Tocce, dopo una settimana ce se ne accorge.
Esatto, il blocco in realtà non hanno bloccato proprio un cazzo, cioè hanno occupato una strada senza bloccare niente, perché non ci passa nessuno.
Sì, ma infatti io che ascolto spesso, cioè se uno non ci passa non so dell'esistenza della Genova Gravellona Tocce,
perché neanche tipo,
su Onda Verde
sono lì, la senti,
cioè, no, ma non la senti neanche, non succede, ma neanche se c'è un incidente, non ci può essere un incidente, no. Servono almeno due macchine coinvolte,
no, ma per dirla ogni tanto siccome si inventano qualche cosa, tipo c'è stato un incidente nella Genova Gravellona Tocce,
dimmi che c'è un carico disperso, che tanto c'è sempre un carico disperso. Da chi cazzo vuoi che controlli?
Carreggiata chiusa per lavori.
C'è un restringimento.
Stanno allargando ancora
all'altezza di Casale Monferrato.
Tra Castelletto Ticino e Gravellona Tocce.
No, veramente, è un luogo fantastico. No,
io vi invito ad andarci, nel senso che poi quando tu arrivi, io sono arrivato di sera tardissimo e anche se volessi, avessi voluto chiedere indicazioni, era impossibile, perché non c'era un cazzo di nessuno per strada, non c'era una luce accesa. E sono riuscito ad andare nell'unica locanda dove dovevo dormire senza insegne, senza un cazzo. Non c'era manco la tipa che ti dava le chiavi perché erano tutti a dormire.
Ma sì, ma perché poi ha il bello di quel posto è che ha anche un'uscita, uno svincolo ogni più o meno 50 km, perché veramente passi in mezzo alle risaie, non c'è un cazzo di niente. E arrivi appunto a questa bellissima provincia che è quella di Verbania, no? Dove vai? A Pallanza. Ci sono stato più volte a Pallanza.
Pallanza.
Non è una città, è un centro anziani fatto a cittadella praticamente. Cioè, la gente ci va soltanto.
Tu vai in trentino
sul cammino del tramonto. Se vuoi stare sul lago Maggiore,
in realtà lì ti noleggiano direttamente il deambulatore. Cioè, non hai biciclette in pedalò, no. Ai bar e deambulatori, sei pronti all'uso.
C'è un cazzo a Pallanza, è un luogo fantastico. No, cioè, se volete stare per i cazzi vostri,
esatto. Se vi piace la solitudine, i posticini appartati,
la gente non le incontrate neanche sull'autostrada per arrivarci a Pallanza.
Esatto, non c'è anima viva.
Va bene, tra poco parliamo di Veneto e Veneti, ma prima ci prendiamo una pausa musicale.
Un fascista sulla faccia della terra, ci sarà un buon motivo per essere antifascista.
Tutti i compagni della rabbia, che è un programma che ascolto tantissimo.
Tutti i sabati?
Tutti i sabati, perché non ho un cazzo da fare io di sabato.
Ma ascolti anche i podcast?
Certo, non so cosa siano, ma li ascolto a manetta. E che mi mandate fuori sabato sera con un sacco di rabbia in corpo, così tutto può andare solo meglio.
Quanto ti piace la rabbia sabato sera?
Da quanto? 1 a 10?
Da 1 a 7.
Un bellissimo 5 e mezzo.
E allora, su questo 5 e mezzo di valutazione...
Sicuramente, che cazzo? Potevo far finta, no?
Torniamo in diretta, parliamo allora di questa bellissima...
C'è un'altra breaking news comunque intanto da Genova con immagini. La polizia protegge, come in tutte le altre città d'altra parte, le sedi dei fascisti dopo il brutale accoltellamento di un ragazzo. Dietro la camionetta la bandiera col tricolore indica la sede di Casa Pound. Eccola qua.
Voi siete qui.
Esatto.
Dove c'è il tricolore. Va bene, dai, allora parliamo di questa regione.
Abbiamo, scusa, introduci, entra nel contesto di questo momento.
Parliamo di questa regione che per molti è una regione, ma per quelli che ci vivono dentro è un piccolo stato, insomma, è a sé stante il Veneto come realtà. È un po' una cosa a sé, che è a brame indipendentist da sempre, insomma. Adesso Zaia sta facendo tutta una campagna per fare riconoscere il Veneto come una minoranza etnica, no? Tipo gli occitani, i veneti, se sono 3 milioni.
I balloni, i fiamminghi, esatto. I veneti.
Penso sia una delle regioni più popolose d'Italia, però siamo una minoranza etnica. Siamo, siete.
Sì, tu che cazzo vuoi?
Io mi chiamo fuori da questo circolo.
Tu sei un immigrato in terra, esatto, delta,
quindi già mi guardano sotto cattivo occhio. Insomma.
Quando faranno anche qui la proposta elettorale dei figli di, non più degli italiani, ma dei veneti nati da veneti con bisnonni veneti,
e lì qualcuno va fuori,
e lì qualcuno, ah, è vero, qui qualcuno non piglia più i 500 pippi, hai capito?
Tu come sei messo?
Ah, io
della generazione della Serenissima, che è la famiglia Magone.
Tra l'altro ha origini in quelle del Rodigino, tra l'altro.
Ah, però
che culo.
Ma io i nonni da parte di madre che vengono da Rovigo, non so se basta.
Scusa, non erano calabresi?
Quelli da parte di padre.
Ah, ok.
Metà calabrese e metà Rovigo.
Porca puttana, proprio il peggio del peggio. Non poteva che uscire un piemontese d'altra parte, no?
Sì, ma poi anche quelli calabresi non si capisce bene da dove arrivino, quindi c'è tutta una storia dietro. Non mi daranno 500 euro da nessuna parte.
Qualsiasi regione ci provi, tu non li pigli da nessuna parte, 500 euro, vabbè.
Mi fottono su tutti i fronti. Comunque, dai, andiamo avanti.
Comunque, appunto, si parlava di questa minoranza etnica che... per far fronte anche alla sua lingua, che è discriminata, la lingua veneta, arriva e sarà ufficiale l'alfabeto.
L'alfabeto.
Al via.
Il veto dall'alfabeto italiano.
Da lunedì il via ai lavori della commissione che riunisce ben 14 associazioni. Riappropriamoci della nostra identità. E quindi Loris Palmerini, tale padovano, si esprime in un italiano ineccepibile, ma si sente che dentro freme, che il dialetto veneto è lì pronto a esplodere, senza doppie, senza Z, con la L evanescente, che non lui è come si scrive la L evanescente?
La L. Allora, il geato, tipo. Okay. Se è vero.
La L evanescente.
Perché poi i padovani la L proprio non l'ho usata.
E la Eore Arrotata, che è invece il famoso tipico marchio della venezianità doc. La fatica maggiore non è però
per
tradurre.
Caso, sì, tendrò a dire.
al volo il linguaggio degli avi in quello appreso a scuola, hai capito? Devi anche tradurlo. È più lancinante il dolore quando sente qualcuno che chiama ancora dialetto l'idioma della più antica repubblica del mondo, millenaria dominatrice dei mari. Il Veneto è una lingua riconosciuta dal Consiglio d'Europa.
Millenaria dominatrice dei mari. Ma se 1000 anni fa non sapevano manco che esistesse il Pacifico, che cazzo di mari dominava? Il Mediterraneo dominava. Vabbè, dai.
Se non andare a fare, a cercare. Insomma,
no,
qua.
Scusa, hai ragione.
Queste sono le... le righe del fine poeta Stefano Filippi, tale giornalista di ilgiornale.it.
E di cos'altro?
Quindi, questa lingua è una lingua riconosciuta dal Consiglio d'Europa nel 1981 tra le minoranze linguistiche. Ha anche un codice ISO 6393, ovvero una sigla di rappresentazione linguistica internazionalmente riconosciuta.
Vabbè, se ha un codice ISO 6393, allora...
sì. Ha una sigla, il VEC come il sardo SRD e l'AFB è la lingua del Golfo Arabico o il CQU è il Quechua cileno.
Il Quechua. Cioè.
Sono centinaia le minoranze linguistiche riconosciute dall'ONU, ma il povero Veneto, ammesso a New York e Strasburgo e inserito dall'UNESCO nel Red Book of Endangered Languages, non trova cittadinanza a casa sua in Italia. Il Parlamento ha riconosciuto... Qua, aspetta, tieniti forte.
Undergraded Languages credo che si possa tradurre come dialetto.
Sì.
Però, comunque.
È inserito dall'UNESCO in questo libro.
È il libro dei dialetti.
Esatto.
Se sapessero l'inglese, non l'italiano.
Si incazzerebbero, visto che stanno facendo tutto questo casino. Comunque, aspetta, adesso tieniti forte alla poltroncina. Il Parlamento ha riconosciuto il ladino, il friulano... il sardo e persino l'occitano, vedi?
Ma che cazzo vuol dire? Quelle sono...
Ma non la lingua dei Dogi, di Coldoni, di Zanzotto, dei Pittura Fresca e di milioni di emigrati in Brasile, dove però, un dannato paradosso, lo chiamano Talian. Capito? Offesa delle offese. Il dialetto veneto in Brasile è chiamato Talian. In alcune regioni del Rio Grande do Sul è lingua ufficiale al pari del portoghese. È una negazione discriminatoria dei diritti umani, dice Palmieri.
I diritti che lo chiama Berlusconi. Perché ormai tutti vanno sui turisti umani?
Vanno tutti là, poi dagli un po' da qualcosa da fare, perché sennò non avrebbero niente da fare dalla mattina alla sera. La legge del 99, che riconosce e tutela 12 minoranze linguistiche cosiddette storiche, doveva includere anche il Veneto, ma dopo la scalata al campanile di San Marco dei Serenissimi qualche partito ha messo il veto. Tuttavia Palmerini e un manipolo di 14 associazioni raggruppate sotto l'egida di Aggregazione Veneta, l'ente che rappresenta i diritti dei veneti come minoranza nazionale, irreducibile difensore della storia e delle tradizioni della Serenissima.
Com'è che il dialetto riconosciuto come lingua si arriva a essere una minoranza nazionale?
Siamo una minoranza nazionale.
Ma allora, ci sono 3 milioni di persone in Veneto.
Di fronte ai 50...
I bolisani cosa sono, scusami? I lucani
sono come
cazzo
panda.
Sono?
Scusami. Sono come i panda, in via di estinzione.
Che cazzo vuol dire una minoranza nazionale?
Nelle scorse settimane, questa aggregazione veneta ha pubblicato un bando per uniformare la grafia veneta. Sembra una mizzarria, ma la faccenda è serissima, perché il Veneto non ha un codice grafico proprio. Scrivi come parli, insegnavano i vecchi maestri di giornalismo. Cazzo. Il problema è se uno parla solo dialetto, perché certi suoni non hanno un corrispondente segnale alfabetico. Un toscano al massimo avrà qualche difficoltà con la C, aspirata, e un lombardo andrà a sciacquare i panni in Arno come fece il Manzoni. In Veneto, no! Un Veneto ha la L evanescente e va indicata con il GL, o la L tagliata dei polacchi? Punto di domanda. La S dolce
polacchi
si scrive...
la L tagliata?
Sì, a quanto pare. Non si finisce mai di
imparare. Se lo chiami geato, la L non la scrivi proprio, scrivi geato.
Se,
be, o, b, e, o. Cioè,
infatti anche della S.
Però se, scrivi se,
esatto.
O se.
La S dolce si scrive con la X, come stavi appunto chiedendo tu. Gese, vedi. Oppure con una S con il puntino sopra, come suggerisce il manuale della grafia veneta unitaria, addirittura redatto nel 95 da una commissione scientifica di 12 linguisti.
Questo va a spezzare un po' la menzogna che i veneti sono un popolo che lavora, perché guardate quanta gente che ha del tempo da perdere, che c'è, perché veramente...
Tanto questo manipolo di linguisti coordinati dal compianto professor Manlio Cortellazzo, decano dei dialettologi. E come vanno riportate le consonanti dure, Frank, con le doppie che il Veneto non pronuncia?
Tipo?
Non fanno esempi qua.
Come si farà?
Come si farà? Tre mesi dopo il plebiscito per una maggiore autonomia della regione da Roma arriva allo standard della lingua veneta. Il bando si chiude oggi. Chiunque può presentare una proposta che dirima le controversie. Lunedì l'organismo presieduto da Palmerini insedierà una commissione che in un mese adotterà l'alfabeto veneto ufficiale. Non è soltanto pane per nostalgici o filologi. Il Veneto è usato da milioni di persone nel mondo, da scrittori e poeti, da riviste e migliaia di pubblicazioni. La normalizzazione della grafia è un momento importante per riapproparsi di un'identità culturale.
Oh.
Esistono già il correttore ortografico e la versione veneta di Wikipedia sul serio, se vado a cercare.
Vabbè, ma c'è anche quella in piemontese, in siciliano. Guarda, non so chi ha scritto quella in siciliano, però ha tutta la parte di matematica che è fatta tutta in siciliano. Cioè gli integrali, le derivate, i limiti, tutti spiegati in siciliano. Non
adesso
so se
vado a cercarlo. Wikipedia.
Vabbè, intanto che lascio lui con Wikipedia.
Beh, esiste, sul serio.
Sì che esiste. Vabbè, intanto che lui guarda le meraviglie di Wikipedia in dialetto, io vi lascio con una canzone a tema.
Imbraccia il fucile, prepara il cannon, difendi il Verdano dai riccioli d'or. Espelli il Negron, inforca il Terron e servi il tuo popolo con fulgido amor.
Anche se sono del Gargano, sogno di diventare Verdano. Mamma, asciugati le lacrime, porto le menate che fa perché che non abbiamo. Mollami la mano, dico mollami la mano, che da quando sono nato bramo lo stato Verdano. No, non amo ciò che è sotto il mio meridiano, da piccolo diavolo inquilino del primo piano. Sul banco tracciavo linee di confine, di Rijkaard e Gullit, niente figurine. Bambini e bambine in cortile, io verde di bile, come Monopoli mettevo in prigione le mie pedine. Bene, sto bene nel mio ruolo, volo, non sono solo, chiamo uno scolo. La Verdania chiama l'armi, mi arruolo, con la mia divisa cetriolo. Io voglio una Verdania secessionista, con una bandiera secessionista, una fidanzata secessionista, con cui fare l'amore secessionista, un appartamento secessionista, con arredamento secessionista, raccolta di rifiuti secessionista, ma che cosa sta secedendo?
Noi marceremo verso Roma, ladrone.
persona, perché chi va a Roma prende la poltrona.
All'inizio quel tizio che sapizza al comizio pare un alcolista alla festa di San Patrizio. Parla da un orifizio, borgo di pregiudizio, pubblico in prestito dal museo egizio. Ora capisco quanto aveva ragione, ora che sono soldato di stato senza meridione. Ora che è finita la carta del cesso, ma fa lo stesso quando ci ho messo la costituzione. Ora che la mia ambizione è fare pulizia, primaverile o etnica che sia la farò. Il manico ce l'ho duro per chiosco, però dove si può per il potere dell'ampolla nel po'.
Il popolo verdano smania per la separazione dall'Italia che diania. E se cade il muro in Germania, chi se ne frega, io lo innalzo in Verdania. Dato che voglio una Verdania secessionista, con un quotidiano secessionista, un telegiornale secessionista, con un giornalista secessionista, una passerella secessionista, con una modella secessionista, sogno di qualunque secessionista.
Ma che cosa sta succedendo?
Conquisteremo la Rai, non pensata, per sistemare i nostri direttori di testata.
Io voglio diventare un verdano finanziato, sputare parlando un italiano stentato. Io servitore di uno stato dove chi non è come me viene discriminato. Voglio sbandierare commosso un tricolore senza bianco né rosso. Voglio lodare il deputato esaltato che vuole l'immigrato umiliato e percosso. Voglio denigrare le prostitute disinfettando i treni dove sono sedute. Questioni di cute su cui non si discute, sono puro come l'aria, tutta salute. Voglio giurare fedeltà al senatur, voglio vendicare la via per l'Arbur. Roba da fare rivoltare nella tomba Gaetano, Salvemini e il conte di Cavour. Allora fate come me,
tutti in perdonio.
Italiani,
tutti in perdonio.
Ottomani,
tutti in perdonio.
Venusiani,
tutti in perdonio.
Andini e Aztechi,
tutti in perdonio.
Kazaki ed Uzbeki,
tutti in perdonio.
Arditi e Galati,
tutti in perdonio. Dove si lavora, si guadagna e si bagna.
Voglio una Verdania secessionista, con una bandiera secessionista, una fidanzata secessionista, con cui fare l'amore secessionista, un appartamento secessionista, con arredamento secessionista, raccolta di rifiuti secessionista.
Ma che cosa sta succedendo?
In braccia il fucile, prepara il cannone, difendi il Verdano e vincio di Don, e spendi il micron, inforca il terron, inforca il terron.
Salutiamo come al solito con un forte chiaro
Shabay!
Io così simile a te, a trasformare il suono della rabbia.
Se chi lotta e resiste è il tuo simile, ascolta
La rabbia del sabato sera.
La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili.
Ogni sabato alle 15 su Radiazione la voce delle lotte in diretta con collegamenti e interviste a cura di Michelinio Pernambucano, del nonno e di Sir Arthur Francarelli. E ricorda, come ha detto Putin a Erdogan,
arrivi tu che fai passare la paura di precipitare.
E torniamo. Allora, in diretta abbiamo trovato la pagina di Wikipedia che
l'ho cancellata, aspetta, l'ho tolta perché c'è un'altra notizia.
Sì, intanto vi do un aggiornamento da Cesena, non so se era lo stesso che volevi
dire.
No,
vai, vai.
Che appunto ci dicono che in Via Albertini 26D ha aperto una sede di Casa Pound. C'è stata una risposta abbastanza nutrita da parte dei compagni degli antifascisti di Cesena, che vediamo qua in foto, e sinceramente in numero sono ben maggiori dei 15 minchioni di fronte alla sede di Casa Pound, prontamente difesa da reparti antisommossa. Tra l'altro qua c'è un vecchiotto che sembra Babbo Natale, tra i cederi era questo.
Mamma mia!
Cioè, se uno con quella barba, con quella faccia lì, ancora fa celerino, esatto, fa ancora il celerino, vuol dire che proprio gli piace menare, nel senso, cioè... Sì. Questo sarà 30 anni che fa quel lavoro lì, anche di più. Le potevano cambiare tranquillamente, dire parto quando volevo.
Non ha voluto nemmeno andare in pensione.
No, questo proprio è uno che gli piace. Tu cosa volevi dire?
Volevo dire che, sempre riguardo alla contesa elettorale che vede tra le file sempre del centrodestra la Lega, di cui abbiamo parlato, siamo uno dei suoi feudi storici, appunto adesso reclama anche Alfabeto, è stato messo sotto attacco in questa settimana il museo egizio dalla propaganda leghista. Tu ti chiederai, ma cosa potranno aver mai fatto? Il museo Egizio è stato messo sotto attacco negli ultimi giorni e il suo centralino è andato fuori uso. I leghisti, per iniziativa del capo dei giovani padani Andrea Crippa, hanno invitato a intasare il centralino del museo per contestare la bella iniziativa, una delle tante di questo straordinario museo, che consente ai componenti della comunità araba di visitare il museo in coppia con il pagamento di un solo biglietto. È una promozione a tempo. Si tratta di una strumentalizzazione vergognosa, forse bisogna ricordare ai leghisti che il Museo Egizio è un palazzo di Egitto in Italia, costituito grazie a scavi e acquisti effettuati nell'ambito di una politica colonialista ad altri tempi. Non si tratta di mettere in discussione quella fase della nostra storia, ma non si può nemmeno ignorarla. Bene ha fatto il museo a ritenere che si dovessero favorire i componenti delle due comunità arabe, l'Egizio ha giustamente tutte le didascalie e i pennelli anche in arabo, oltre che in italiano e in inglese, nel conoscere questo pezzo di civiltà egiziana presente a Torino. È un atto altamente significativo che in termini cerca anche di, appunto, di pacificare l'integrazione. In tal modo il Museo Egizio può rappresentare uno strumento per risollevare risolvere i conflitti, per favorire il dialogo pacifico attraverso la reciproca conoscenza e il rispetto. Il Museo Egizio è stato anche intitolata una sala anche a Giulio Regeni, ma tutto questo per la rozza propaganda leghista, dice appunto questo articolo, appare inconcepibile. Totalmente falsa anche la denuncia rivolta al museo, che farebbe pagare agli italiani con le loro tasse il biglietto agli arabi. L'Egizio non costa un solo euro allo Stato italiano, è l'unico museo in grado di autosostenersi con introiti pari al 120% dei costi. A questo proposito mi sembrano appropriate le parole di Papa Francesco, dice questo tipo, che noi vi invitiamo a leggere. I musei devono accogliere nuove forme d'arte. È triste assistere a un tale imbarbarimento della battaglia elettorale che non risparmia nemmeno i luoghi di cultura. Insomma, questo è un articolo che abbiamo letto, sempre ricordando anche il nostro caro nonno, dall'Huffington Post, il quotidiano che lui amava
tantissimo. Io invece stavo guardando che su Twitter, oggi appunto, di fronte a tutte queste manifestazioni che ci sono in giro per l'Italia antifasciste, sta andando di moda il video di Richard Spencer, quello il leader dei bianchi suprematisti americano, che durante un'intervista all'inaugurazione di Trump si era pigliato un cazzotto in faccia da uno bardato di nero. E qualcuno scrive anche in inglese: non è semplicemente il pugno e la tracotante creatività della classe operaia che fa di questo momento un momento bellissimo.
Grandioso.
No, è veramente favoloso. E vabbè, e vediamo se ci arrivano altri aggiornamenti invece per quanto riguarda le varie manifestazioni. No, vedo una manifestazione a Berlino. Comincia a girare qualcosa.
Attenzione, a Berlino invece pare che sia iniziato l'attacco ad Afrin, appunto, il cantone curdo,
sì.
Dove i turchi stanno appunto bombardando in questi minuti. Pare, poi vedremo se riusciremo a trovare altre informazioni in merito. Anche di qua
c'è una bella immagine.
Erdogan?
Erdogan. Scritto come pistola o come arma in generale. E invece vediamo qua, abbiamo un altro tweet: dopo un corteo selvaggio durato tutto il pomeriggio per comunicare ai cittadini il vergognoso operato del comune della questura, il comitato inquilini termina la protesta in piazza Dalmazzi. Abbiamo occupato quegli alloggi pubblici abbandonati in una forma di custodia popolare. Credo sia sempre la manifestazione di Roma di cui parlavi tu oggi, no?
Penso proprio di sì.
Comunque si è conclusa con un'occupazione, quindi va. Una cosa che sicuramente ci fa piacere.
Stiamo guardando sull'ansia, c'era una notizia prima che però adesso l'hanno già tolta, quindi era probabilmente una delle solite notizie farsa dell'ansia, perché adesso non c'è più.
Cos'era?
No, era divertente, che parlava di Trump, c'era una sua foto bellissima del suo secondo anno, che inizia il secondo anno di governo Trump negli Stati Uniti, ma pare che appunto ci sia...
Oggi è l'anniversario. Consiglio.
Sì.
Ah, forse per quello c'era il video del tipo che si pigliava il cazzotto. Allora, è già passato un anno e non sono ancora arrivate le cavallette. Pensate un po'. E quindi è un anno che abbiamo Trump. Pensa. Tu te ne saresti, avresti detto che è già passato un anno?
No, assolutamente.
Beh, neanche io. Vabbè, intanto non vediamo niente arrivare dai vari presidi, forse la situazione rimarrà questa per questa sera. Intanto mettiamo un po' di musica e poi magari vi allietiamo con la pagina veneta di Wikipedia. Vediamo se il nostro lettore autoctono...
Devo andare a ripetizioni prima, esatto, di...
ci delizia con qualcosa. Vabbè, buon ascolto. Torniamo allora in diretta per questo ultimo quarto d'ora di trasmissione. Con cosa ci delizi in questo quarto d'ora?
Ma sono stato abbagliato.
Comunque ti sei ripreso durante la trasmissione. Sei splendido adesso.
Infatti, sai che già anni fa ti introdussi al rimedio perfetto.
Ho capito. Quando una persona definisce il rimedio perfetto da una sbronza dell'alcol, capiamo che è vero che il Veneto è una minoranza etnica in questo paese.
Comunque sono rimasto abbagliato dal titolo di un articolo di liberoquotidiano.it perché
non succede mai
No, infatti Massimo Giletti spappola Fabio Fazio. In realtà l'articolo non c'entra un cazzo con questo titolo, come tante volte capita leggendo appunto questo fine quotidiano
con tanta informazione di qualità.
In realtà volevano solo dirci che Massimo Giletti domani avrà come ospite d'onore al suo programma sulla 7 niente po' di meno che Silvio Berlusconi. Ha 3 anni da quando litigarono i due in Rai e Giletti disse a Berlusconi: guarda che io non sono mica la D'Urso.
Ah sì?
Sì, leggo anch'io, prendo anch'io adesso di questo battibecco tra i due. E il fatto che Berlusconi sia sulla 7 a questo programma di Giletti fa incazzare e non poco a Fabio Fazio, che vedrà più rosciugati, secondo Libero Quotidiano, i suoi ascolti anche per questa settimana, e dal momento che il suo programma, da quando è passato su Rai 1, sta facendo un flop dietro l'altro.
Ah sì? Dava meglio quando era su Rai 3?
A bomba.
Si sa.
Tant'è che si stanno incazzando, insomma, perché non...
Anche perché non costa poco fare.
Esatto, proprio perché non porta
costa
a casa.
Costa quasi neanche... come 50 km di gravellone a Toccio. Pagare un anno di che tempo che
pensavo
fa.
4-5 bambini di casa per...
si può anche quantificare così.
Comunque ci saranno niente, cioè ci sarà anche, parleranno del tema delle baby gang e ci saranno
mi sembra finalmente un argomento degno della campagna elettorale questo.
Animeranno il dibattito niente proprio di meno che Gennaro Migliore, Massimiliano Fedriga e Antonino Di Pietro.
Di Pietro con Berlusca lo stesso giorno.
Sì, nello stesso studio.
Vabbè, dai, insomma, da non perdere.
E riguardo poi al tema di cui parlavamo prima, quei 19 miliardi che gli italiani spendono in droga.
Ma quando è questo programma?
Domenica sera. Che gli italiani spendono 19 miliardi su droga e prostitute. Si parlerà anche del tema di riaprire le case chiuse attraverso la testimonianza della escort transessuale F. Ball, che da anni porta avanti una battaglia per il riconoscimento della sua attività da parte dell'Agenzia delle Entrate. Cioè, questa vuole pagare le tasse e non gliele fanno pagare.
E con tutti i politici che sicuramente conoscerà, insomma, cioè, magari potrebbe anche avere interessanti argomenti per avere del potere contrattuale. Questa
dopodiché, ma io questa cosa non l'avevo letta, magari potrai illuminarmi tu. Ci sarà anche Gene Gnocchi, che sì, è stato bersagliato dalle critiche per una battuta sul famoso maiale che ero vista tra i rifiuti della capitale, che il comico fidentino ha ribattezzato Claretta Petacci. Questa cosa non l'avevo letta. Aspetta, perché la cosa più bella è che si confronteranno in studio su questo tema, sulla vignetta di Gene Gnocchi, Alessandra Mussolini e Paolo Ferrero. Cioè, nel senso, puntatone domani sera. A questa non è l'arena di Massimo Giletti. Fantastico.
La Mussolini e Ferrero.
E Ferrero, che tra l'altro fa parte di Potere al Popolo, un nuovo partito che hanno fatto di nuovo.
Anche vabbè, sì, giustamente, Rifondazione Confluita sarà
ricoperto. Potere al Popolo, c'è anche Paolo Ferrero.
Bah, vedremo cosa combinerà il buon Ferrero in questa nuova sua avventura elettorale. Sì.
Se riuscirà a sgarfagnare un'altra poltroncina.
Però
neanche a casa, secondo me, non è una poltrona ormai, sta seduto sulla seggiola.
Però non lo so, è Ferrero con questa poca disponibilità umana che ha nel confronto di dividere la leadership con qualcun altro, non so come si può trovare in un'esperienza come quella nascente di Potere al Popolo. Lo scopriremo tra poco, comunque.
Sì.
No, pensa che io domani sera volevo andare al cinema, ma mi sa che rimango a casa a guardarmi Giletti.
Guarda, spendi meno soldi, stai comodo in poltrona e il cinema lo vedi uguale.
Infatti.
Perché... cazzo, nella stessa stanza, nello stesso giorno ci saranno Di Pietro, Berlusconi, la Mussolini, Ferrero
e Gene Gnocchi.
Cioè, cazzo, che figata. Ma sai che quasi quasi mi sto convincendo.
E questo rischia di essere uno dei programmi più di qualità della settimana sul palinsetto Rai Mediaset La 7.
No, è di La 7.
È di La 7. Tra tutti, dicevo, quindi per farvi capire anche la qualità della nostra informazione. No, fantastico, bellissimo. Quindi vi abbiamo già preparato la domenica sera, se non avete niente da fare, esatto. Potete guardarvi questa roba pazzesca.
Ascoltando in podcast la rabbia del sabato sera.
Assolutamente, però magari ascoltatevela prima, perché quelle cose meritano di essere ascoltate, viste e ascoltate. Dotatevi, se possibile, di un impianto Dolby Surround, perché... ci sono spettacoli che meritano anche un piccolo investimento per
la qualità fa la differenza,
la qualità audio e la qualità video, quindi un bel televisore moderno, una poltrona confortevole. E lui?
È lui.
Sbatte la porta.
Si fa la sua lista anche lui e il suo candidato.
Che è lui?
Ovviamente, lui non ha mai avuto...
Chi stiamo parlando? Del fu sindaco di Treviso.
Sì.
Il buon Gentilini.
Lo sceriffo Gentilini. Lo sceriffo.
L'uomo che voleva mettere i cocci di vetro sui muretti per non fare sedere i barboni.
Che si fece ritrarre con la fascia tricolore e la pistola in pugno. È proprio lui. Sì, tra l'altro, sindaco di Treviso per ben 9 anni. Nel senso, non è che... Poi, scaduti i due mandati, ha fatto anche vice sindaco fino al 2013, quindi sono 19 anni.
Era ben voluto dalla cittadinanza.
Vabbè, lo volevo, era idolatrato lo sceriffo.
Sì, appunto, non si è fatto di più perché non poteva legalmente fare di più, ma appena ha detto votate lui al posto mio,
basta. Infatti a 89 anni ha deciso di rompere con il suo partito della vita e di farsi una propria lista che correrà le comunali.
Uno di 89 anni. La Lega è nata 30 anni fa, come fa ad avere la Lega come partito della vita? Cioè aveva 60 anni quando è nata la Lega, adesso ci ha fatto una vita davanti. Se sommiamo la mia età, la tua, non arriviamo all'età di Gentilini quando è nata la Lega. No. Insomma, vabbè, comunque al di là di questo.
Non mi ricandido io. Ma cazzo, 89 anni, devi dire.
Cazzo ti ricandi.
Ma farò una nuova lista e indicherò il candidato sindaco per le prossime elezioni a Treviso.
Ah, quindi non sulle nazionali.
No, no, che peccato. Sulla Treviso. Ma cioè, d'altra parte è un partito nazionale con...
Ma io lo capisco.
Gentiloni,
perché un uomo così si sente solo. Da quando è morto il suo... L'altra immagine di riferimento per un certo tipo di elettorato che era Buonanno, no? Ti capisci che anche lui con le pistole in pubblico ci andava forte, no? E si sente solo, poverino. Allora, i politici...
Con l'ictus non riesce più a parlare perché non gli risponde più.
I politici che sono abituati da una vita a vivere in un certo modo, a concepire la vita in un certo modo, quando si sentono da soli fondano un partito, fondano una lista. E anche Gentilini poi nel suo piccolo l'ha fatto anche lui. Non mi sento di fargliene una colpa.
No, anzi, sono dispiaciuto dal fatto di non vivere nel Trevigiano
per non poterlo votare, è vero. Un po' dispiace a tutti.
Vabbè, la maschera di sangue da dove veniva?
Di un bimbo.
Sti cazzi.
Sì, penso che si parli appunto dell'attacco che la Turchia sta portando nei territori siriani che adesso sono sotto la gestione dei curdi. Nell'attuale, non so se si è Rojava, comunque in una parte di Siria controllata in questo momento dalla popolazione curda, che Erdogan ha deciso di invadere militarmente. Insomma, visto che il momento era così disteso, ha pensato bene di fare un gesto forte.
Diciamo che il tempismo a Erdogan non gli è mai andato molto a genio. Come
aspetta,
si dice?
A Giorgetta.
Fammi sentire a Giorgetta.
Te lo dico subito cosa dice la buona Meloni. Stesso slogan di Casa Pound, Meloni, non temiamo di confonderci. Le nostre proposte molto particolari, vabbè, lo ammette, però dai. Bene se condivise da altri movimenti, ancora meglio se sono fasci tanto quanto noi. Perché qual è lo slogan di Casa Pound? E della Meloni a questo punto.
Andiamo a cercarlo.
Lo slogan. Casa Pound.
Cioè, sono riusciti anche a copiarsi lo slogan. Sono
veramente. Pensate che fantasia che hanno questi. Allora, c'è voglia di ultradestra?
Sì, guarda, io ne sentivo proprio l'esigenza in questo momento, sai. Dopo l'acqua gassata, avevo proprio voglia di un po' di cos'è? Centro, ultradestra.
Sì, di ultradestra. C'è voglia di ultradestra. Allora, ci sono le donne incinte che magari hanno voglia di fragola, no? Noi abbiamo voglia di ultradestra. Però non leggo.
Ma neanche se narcotizzata, probabilmente. Ma lo slogan, io volevo sapere dello slogan.
Sto cercando di vedere, ma non lo trovo lo slogan di Casa Pound. Andiamo su immagini. Slogan Casa Pound, onore ai camerati caduti, non penso sia lo slogan.
Speciale Bitcoin, invece, cosa c'entra?
Non lo so, perché probabilmente avranno degli intrallazzi anche in merito. Vediamo qua. No,
Simone Di Stefano e Fernando Incitti.
Niente, non riusciamo a trovare il fantomatico slogan.
Quindi ci sono copiati, nel senso che nessuno dei due si è espresso uno slogan e non temiamo di confonderci.
Forse è per quello. Comunque, vabbè, che guarda che faccia che ha la Meloni.
A Giorgetta, eh?
Mamma. Non dorme da 6 anni.
È stravolta ancora prima dell'inizio della campagna elettorale. Pensa come ci arriva alla fine.
Niente, vabbè, non riusciamo a vedere se ci sono novità dalle varie piazze animate da contenuti antifascisti quest'oggi, quindi penso che non ci siano, perché di solito girano abbastanza sui social.
Mi piace questo tuo negazionismo, se noi non riusciamo a trovare novità vuol dire che non
esiste
ci sono.
Niente, basta, è tutto a posto, potete arrivare a tornare a guardare l'arena con Giletti.
Esatto.
Vabbè, dai, allora non ci rimane che fare i saluti di rito, ricordarvi che noi andiamo in replica il lunedì verso le 5, 5 e mezza, non mi ricordo mai.
Ma facciamo... non era alle 3 di notte una volta, no?
Sì, c'era stato anche quel periodo in cui facevamo le repliche alle 3 di notte, ma quella era un'idea del nonno. E come tale è stata abbandonata dopo poco.
Come il nonno.
Come il nonno.
Sul ciglio di una strada.
Non abbandonate i nonni in autostrada. Tanto meno sulla grave loro toccia, proprio sono spacciati.
Perché lo recuperano l'anno dopo.
Invece ci potete sentire in podcast quando volete, sia tutta la puntata che le interviste particolari, e se no ci risentiamo sabato prossimo, sempre alle 16 non precise, sempre su radiazione.info.
E sabato prossimo è il...
sarà il 27, se oggi è il 20.
No, oggi è il 20, giusto, domani è il 21, che c'è Giletti sulla 7, giustamente.
E non ci rimane che salutarvi con un forte e chiaro Shabay!
High above the chimney top, that's where